pueblo que en la calle os odia. Estás nervioso porque tiene los años contados y lo sabes. Como sea y donde sea, ante ataques tan graves, defenderemos nuestras libertades.
105.250, ritorniamo in diretta. Abbiamo sentito Pablo Hasél, Nuestra Libertades, per passare come passaggio a il tema che abbiamo diciamo annunciato nel sommario, ovvero andiamo a parlare di quello che succede in Barcellona e in diverse città della Spagna dopo l'arresto di Pablo, e lo facciamo con Ursula Vacalebri, che è valenciana, ha vissuto a Girona in Catalogna, è docente di catalano e di spagnolo a Torino ed ex militante della sinistra indipendentista, il movimento anticapitalista, femminista e appunto indipendenza, per l'indipendenza dei paesi catalani. Ursula, ci senti?
Sì, mi sento. Ciao.
Benvenuta Ursula qui su Blackout. Allora Ursula, parliamo subito di che cosa è successo, proviamo a raccontare a chi ci ascolta che cosa è successo, partendo appunto dall'arresto, dalle cause dell'arresto, e poi che cosa sta succedendo adesso nelle ultime notti in piazza, da diverse notti in realtà in piazza, non solamente a Barcellona.
Ok. Allora, proverò di essere il più chiara e il più breve possibile, perché ci tengo a dire che è una questione molto complessa che non viene da ora, non comincia con Hasél, sennò che diciamo che Hasél è stato la scintilla che ha fatto scoppiare tutto.
Ciao.
E queste proteste vengono di un movimento iniziato in Catalogna.
Sì.
Dall'arresto di Hasél,
sì.
E hanno trovato solidarietà anche in altre parti dello Stato spagnolo come Madrid, Granada, Valencia. Hasél è un rapper catalano che è andato in carcere per i reati di offese o ingiurie alla monarchia,
sì.
E esaltazione del terrorismo, che sono due reati tipificati nel codice penale spagnolo e per i quali sono stati anche condannati previamente giornalisti, artisti come Valtonyc, che sicuramente molti di voi,
sì,
conoscete, che è scappato in Belgio e ha chiesto l'asilo politico, e anche questioni molto ridicole come quelle dei titiriteros, che sono stati dei burattinai condannati per esaltazione del terrorismo, per una satira dove in un cartellino piccolo si leggeva Gora Al Qaeda e si faceva uno scherzo su come la destra spagnola usa il terrorismo per, diciamo, lo usa come arma politica. E questi due reati si trovano, la udienza spagnola li ha trovati in una sua canzone e una serie di tweets. Questi due reati che sono tipificati nel codice penale sono stati criticati, messi in discussione e anche condannati per il Tribunale Europeo dei Diritti Umani, specialmente in un caso molto paradigmatico che è stato quello di due ragazzi indipendentisti che hanno bruciato una fotografia del re in un corteo in una piazza e sono stati condannati a prigione. E il Tribunale Europeo non solo ha detto che che non c'era nessuna base per mandarli in prigione, sennò che ha fatto al governo spagnolo e ai tribunali dare un indennizzo agli accusati. Allora, il caso Hasél riapre un dibattito sulla libertà di espressione allo Stato spagnolo. Hasél potrebbe perfettamente aver fatto come Valtonyc, che scappare, andare in esilio e chiedere l'asilo politico, ma lui stesso ha detto di voler rimanere e compiere la condanna come strategia politica per avviare il dibattito. Se lui,
certo,
è rimasto e ha detto chiaramente che per lui questo era importante. Allora, il dibattito che si apre già si era aperto con Valtonyc, veniva un po' di lungo, ma è quello di esiste libertà di espressione nello Stato spagnolo. Mm-hmm. La gente che attraversiamo i, diciamo, i movimenti indipendentisti, anticapitalisti, diciamo i movimenti scomodi per lo status quo spagnolo, e sappiamo che non esiste questa espressione, diciamo questa libertà.
Certo.
Ma c'è un'altra questione che è, non esiste per noi, ma esiste per altra gente. E due sabati fa a Madrid c'è stata una concentrazione fascista in onore alla División Azul, un corpo di volontari che sono andati nell'Unione Sovietica a combattere con la Wehrmacht, e diciamo che in questa concentrazione si sono dette cose del tipo: la colpa è sempre degli stessi, gli ebrei. Allora la questione è: questa non è un'esaltazione del terrorismo, questa non è esaltazione dell'olocausto. Questa concentrazione era legale, era stata autorizzata per il governo spagnolo e per il governo madrilegno, e si produce tutti gli anni, e in questa concentrazione partecipano partiti come la Falange, che è il partito fascista franchista legalizzato, tutto ok per loro, e grupposcoli come Hogar Social, che sarebbe l'equivalente a Casa Pound, Españados Mil e altre cose, diciamo, dello stile. E in questa linea è interessante, diciamo, combinare queste due cose che sono successe e pensare a loro come una scintilla che dopo ha avviato tutta una serie di dibattiti che si collegano. Le piazze che si sono viste in TV, i cortei, hanno avviato il dibattito sulla violenza e l'abuso di potere della polizia spagnola. Questa è anche una questione vecchia e lunga, e si collega con la questione di transizione democratica dello Stato spagnolo. Certo. Abbiamo veramente lasciato indietro il franchismo, c'è una democrazia diciamo piena in Spagna. Questo è un dibattito che è arrivato anche al governo spagnolo, un governo di coalizione tra il PSOE e Podemos, dove Podemos, il suo leader, infatti, ha questionato che Spagna sia una democrazia piena e tutti i poteri fatti di tutto lo status quo spagnolo. Si è rivoltato incontro di lui. Comunque i corpi della polizia spagnoli non sono stati modificati sin dal franchismo. Molti dei suoi leader, diciamo dei posti alti della Guardia Civile, della Polizia Nazionale, che sarebbero questi corpi, sono figli del franchismo o direttamente franchisti. Questo è molto, diciamo, la questione della violenza poliziale è stato molto importante, e è stato un fatto molto, diciamo, terribile, e che è stato nascosto e silenziato nel caso del Paese Basco, di Euskaleria.
Certo.
E le torture, la violenza, l'impunità sono state armi di combattimento in un conflitto, il conflitto basco, che non si deve capire come un gruppo terrorista che ammazza gente, se no una guerra, un combattimento aperto tra lo Stato spagnolo e i movimenti baschi per l'indipendenza. Questa settimana, infatti, è uscita alla luce una conversazione tra due alti carichi, due persone molto importanti dentro della polizia, della Guardia Civile, dove loro confessano e parlano della morte di Cabalza, che è stato un ragazzo di Euskal Herria, un ragazzo vasco, torturato e assassinato per la polizia. Loro lo confessano tutto. E infatti questa settimana si nei cinema un documentario che si chiama Non Dago Mikel, che in vasco significa dove è Mikel, perché lui si chiamava Mikel Zabalza, sì. E dove si racconta tutta la storia di questi, diciamo, del fatto di Zabalza e di tanti altri giovani vaschi torturati per la polizia spagnola. Infatti si danno dei dati e tra il 1960 e il 2014 ci sono stati 4.113 casi di tortura riconosciuti dalla polizia spagnola solo al Paese Basco. Dopo manca Navarra, manca tutto il caso dei Grapo, Catalogna, tante cose. Allora, questa violenza che diciamo che è stata estrema nei Paesi Baschi si rivela anche, diciamo, in tutti gli aspetti dell'intervenzione poliziale nei movimenti spagnoli. Nelle piazze che abbiamo visto negli ultimi giorni è evidente che la risposta della polizia è sempre sproporzionata, con cariche contro gruppi di gente che cammina pacificamente, colpi in testa, spari diretti, una ragazza ha perso un occhio. E questa non è una questione che viene di nuovo, cioè penso che dal 2000 14 persone sono state mutilate per i proiettili di FOAM, solo in Catalogna. E in tutti i casi si vede che la violenza è completamente sproporzionata. Questo è quello che vi posso dire io. Se vedete, se guardiamo i media spagnoli, diciamo che lo storytelling, la narrazione è completamente diversa. Loro hanno provato a coprire tutto, diciamo, a coprire tutto questo conflitto sotto l'idea di: sono quattro ragazzini violenti, probabilmente migrati o probabilmente disadattati, che quello che vogliono è esprimere la sua rabbia ingiustificata e rubare nei negozi che sono già abbastanza poverini, hanno sofferto un sacco. Povero Zara, povero Amancio Ortega, che è il secondo o terzo uomo più ricco del mondo, che deve pagare due vetri rotti del suo negozio nel centro di Barcellona. Per quello c'è un terzo elemento importante per capire le rivolte, ma voglio esprimermi bene, perché c'è il pericolo di cadere un po' nella narrazione sbagliata che vi dicevo prima, e la questione del malessere sociale. Qui in Spagna adesso la situazione è drammatica, perché abbiamo avuto una terza ondata del coronavirus molto forte. In molte zone è da un mese che siamo in lockdown praticamente totale, ma questo si somma al fatto che Spagna è un paese la cui economia è basata principalmente sul turismo. Questo cambio di modello che si è prodotto negli ultimi anni del franchismo e si è sviluppato durante la democrazia, c'è stata una desindustrializzazione totale di tutto il tessuto industriale che c'era nel paese, e si è creata un'economia basata su il turismo e i servizi. Allora con il lockdown, con la pandemia, l'economia spagnola come capirete non è andata tanto bene, e ci sono ci sono numeri di disoccupazione tra i giovani altissimi, che già erano alti prima della pandemia, e problemi abitativi che venivano da prima e continuano, affitti impossibili in città come Barcellona, come Madrid. Allora tutto questo malessere sociale anche ha un vincolo. Cioè, prima guardavo una intervista di una ragazza, una youtuber catalana, che è diventata un po' la rappresentante di questo discontento, di queste rivolte, e lei diceva: ma noi veramente, lo diceva molto incazzata, noi non abbiamo niente da perdere, Non abbiamo un lavoro, non abbiamo la possibilità di avere diciamo un'alternativa abitazionale degna. Ci avete anche tradito, questo soprattutto nel contesto catalano, non dandoci una soluzione al conflitto nazionale che voi vi chiediamo da tantissimi anni. Ci avete tradito, i politici catalani, che non siete stati capaci di fare l'indipendenza o creare o organizzare un referendum, e gli spagnoli non ci ascoltate e ci mettete in carcere per dire le cose come stanno. Allora diciamo che e dopo se facciamo manifestazioni cortei pacifici non ci ascoltate, e se siamo violenti la colpa è nostra e la polizia ci riempie di botte.
Ursula, diciamo. Scusami se ti interrompo, noi stiamo terminando il blocco, però io direi, visto che la tematica è super interessante, sono arrivati parecchi messaggi che purtroppo non posso leggerti ora perché poi dovrebbero, sono molte persone che ti fanno delle domande rispetto alla questione diciamo più in generale della Spagna, dell'arresto della Catalogna e altre cose, però io ti proporrei questo anche a chi ci ascolta, di ritornare la prossima settimana o le prossime settimane e affrontare più da vicino le specificità di quello che stai dicendo, sia della questione della crisi sia della repressione e delle modalità con le quali viene esercitata in Spagna. Cosa ne dici?
Ok, perfetto. Scusatemi se non sono stata molto,
no.
molto chiara, molto precisa, ma è veramente interessante e complesso.
Ursula, no, sei stata secondo me perfetta. L'unica cosa è proprio che i tempi e i collegamenti per questa puntata sono veramente tanti e in effetti avremmo dovuto avere più spazio per approfondire, ma lo faremo nelle prossime puntate.
Ok, solo dire una cosa molto veloce.
Sì.
Oggi è 23 febbraio e è l'anniversario 40 anni del colpo di Stato fallito che ha tentato la Guardia Civile e l'esercito spagnolo, adesso fa 40 anni, entrando in Parlamento e sparando, e diciamo che questa Guardia Civile è quella che adesso in teoria ci deve proteggere e non dovrebbe torturare al Paese Basco e diciamo che non dovrebbe essere violenta, no?
Assolutamente.
Allora se interessa il tema vi consiglio tanto di leggere su questa questione il 23SF e anche sulla questione dei baschi, c'è un documentario che si chiama Galdutako Objektuak che parla della repressione e delle torture nel Paese Basco e quello.
Assolutamente, ma la prossima puntata ci ritorniamo sopra, se tu ci sei martedì prossimo ne parliamo ancora.
Grazie.